eccoci qui, siamo pronti per cominciare un nuovo appuntamento con Marte Sport Live. Tiro al bersaglio, cominciamo! Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via! Buonasera amici, ben trovati a Marte Sport Live da Francesco Marciano. Sono le 26 minuti in questo istante, è la settimana della sosta, c'è però la gara che noi seguiremo con attenzione, no? Quest'oggi, perché c'è la nazionale italiana che affronta il Belgio, no? Quindi alle 20:45 la sfida tra Retegui e Lukaku, ma in realtà tra Buongiorno e Lukaku, no? Una sfida tutta azzurra. Questa sera seguiremo con attenzione la partita. Buonasera intanto a Alfredo Maiorano in regia, buonasera a te. Allora, stasera facciamo un po' di chiacchierate con amici, ma anche se volete con tutti quanti voi, quindi 081 636363 se volete fare il partecipare al filo diretto, o comunque 339 666 9990 se vi va invece di mandarci un WhatsApp, un vocale, insomma siamo a vostra esposizione. Pasquale Tina, buonasera.
Ciao Francesco, buonasera.
Ben trovato, dicevo, seguiremo con attenzione la gara di questa sera, Lukaku Buongiorno fondamentalmente,
sì.
No? Perché
c'è anche Di Lorenzo.
C'è anche Di Lorenzo, certo, sì. Però immagino che sarà un duello senza esclusione di colpi anche tra...
No, magari Napoli spera, insomma, non ci siano tanti colpi, insomma.
No, certo.
Sono compagni di squadra, consentimi, l'ha battuto.
Certo, è chiaro.
Colpi proibiti, intendo. No, dai, sicuramente una bella partita. Buongiorno merita chiaramente, insomma, di giocare anche in nazionale per il rendimento che sta mostrando, insomma, con Napoli in questi mesi di campionato. Lukaku, secondo me, la nazionale è una tappa obbligata nella ricerca della migliore condizione, che ancora non c'è. Che però dovrà arrivare, perché poi comincia dall'altra settimana il momento clou della stagione, perché poi si gioca fino a marzo e il Napoli ha bisogno, insomma, del suo centravanti.
È vero, l'Italia giocherà con la difesa a 3, mentre il Belgio farà il 4-3-3. Io sono molto curioso di vedere come lo interpreta Lukaku, perché insomma anche nel Napoli ci sono Kvaratskhelia e Politano, che sono le due ali attorno, cioè al nostro buon centravanti belga. Vediamo come sarà la sua interpretazione.
Sì, vediamo se conferma i progressi mostrati timidi contro l'Inter. Insomma, mi sembrava un giocatore più pericoloso per un tempo rispetto, quindi vediamo se si prosegue, vediamo che tipo di partita farà. Certo, giocare contro Buongiorno sarà facile. Io credo, ripeto, che per Lukaku sia fondamentale migliorare la condizione. Poi l'interpretazione del modulo dipende da tanti fattori, da come lo interpreta tutta la squadra, non soltanto certo. Lui, da che tipo di partita farà il Belgio, lo scopriremo, insomma, tra poco.
Sicuramente l'Italia schiera Spalletti, schiera Donnarumma, Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Di Marco, poi Barella e Retegui. Nel Belgio il CT tedesco si affida fondamentalmente a Lukaku in attacco. Vediamo un po' come ecco, c'è qualcuno che parla di 4-2-3-1, ma in realtà penso anche al 4-3-3, no? Direi del Belgio questa sera. Ad ogni modo, vediamo un po' Lukaku come sta, perché poi alla fine stamattina sentivo Marco Azzi, il quale diceva, in base alle informazioni che ho raccolto, e tra l'altro abbiamo letto anche su Repubblica in questi giorni, lui ha fatto il lavoro di carico, adesso lo deve scaricare questo lavoro, per cui troverà brillantezza soltanto giocando.
È chiaro che lui ha caricato molto durante la sosta di ottobre,
esatto.
E secondo me si è visto, perché io ripeto,
sì, perché era bello legnoso, secondo me.
Io credo che il giocatore dopo la sosta di ottobre è stato più in difficoltà rispetto alle partite precedenti, cioè contro l'Empoli, con il Lecce, con il Milan ha segnato, però soltanto in avvio è stato pericoloso, cioè mi sembrava un giocatore appesantito, non ancora al meglio, insomma, per quanto riguarda la velocità, il ritmo. chiaro insomma che giocare adesso è fondamentale per trovare la condizione, diciamoci chiaro, io non credo che Lukaku sia questo, quello che abbiamo visto finora, è chiaro insomma che per le ambizioni del Napoli sia necessario un Lukaku diverso
certo.
Che possa insomma aiutarti non soltanto con le sponde ma anche in profondità con i gol, chiaro insomma che poi va migliorata complessivamente la proposta offensiva, quindi non è che dipende soltanto da Lukaku, però secondo me il centravanti nel tipo di gioco di Conte è fondamentale per le ambizioni della squadra.
Senti, che messaggio ha dato il Napoli a tuo parere dopo il pareggio a Milano che viene poi dalla sconfitta con l'Atalanta?
Ma non è dato un messaggio, innanzitutto si è reagito a quella brutta sconfitta con l'Atalanta perché secondo me quella è stata pesante.
Certo.
Perché al 2-0 dell'Atalanta hai dato poca possibilità di poterla riprendere la partita, insomma si è visto questo. E quindi Napoli che ha reagito, chiaramente ha giocato a Milano contro l'Inter, non una partita molto facile, però Napoli è andato in vantaggio, poi è vero che l'Inter ha sferrato l'animo contro il rigore di Çalhanoğlu, però non avevo avuto l'occasione di Simeone. Secondo me è una buona risposta pareggiare a San Siro con l'Inter, vincere col Milan e pareggiare con l'Inter nel giro di una decina di giorni, secondo me è un segnale molto, molto positivo.
E se ci aggiungiamo anche il pari a Torino con la certo. Juventus, il Napoli praticamente, e la vittoria col Bologna, perché poi dobbiamo anche guardare chi fa la Champions League. Il Napoli ha fatto bene contro chi sta in questo momento partecipando alla Champions, poi è ovvio che si può dire di tutto, che magari il Bologna si è trovato in Champions perché le altre, Napoli in primis, hanno toppato e siamo tutti d'accordo, però oggi è una squadra che gioca la Champions League. A tuo parere, la mia domanda è molto semplice, ci sarà qualche accorgimento tattico domenica prossima in casa con la Roma? È vero che adesso è una settimana che deve passare alla svelta, visto che Conte ha 13 titolari fuori, ne parlavamo anche ieri, con la difesa titolare che non c'è, il centrocampo idem, manca pure Lukaku e manca pure Kvaratskhelia, alla fine gioca con i non titolari, si allena con i non titolari, no, se vogliamo.
Guarda, non lo so se ci saranno accorgimenti tattici, mi sembra un po' presto. Io credo che quello che abbiamo visto a San Siro, cioè con 4-3-3, cioè due esterni più alti, McTominay in mezzala, potrebbe essere diciamo una traccia anche contro la Roma, anche per avere insomma una fluidità offensiva maggiore, perché McTominay torna a fare insomma la mezzala e Kvaratskhelia può giocare più avanti, potrebbe essere questa la soluzione, però vediamo insomma. Io sicuramente mi aspetto da un allenatore intelligente come Ranieri una Roma insomma attenta, che proverà insomma a chiudere gli spazi, quindi non sarà sotto questo punto di vista una partita facile, e quindi poi devi essere bravo a sbloccarla, e un giocatore come Kvaratskhelia, Lukaku, chiaramente Politano, McTominay saranno tutti fondamentali per sbloccare il risultato. Lobotka,
certo,
non ne abbiamo parlato molto, ma l'assenza dello Lobotka secondo me ha influito molto insomma anche sulla proposta offensiva del Napoli.
Pasquale, prima di salutarti, anzi no, ti saluto perché sono le 20:15, ti ringrazio, ti auguro buona serata e buon
lavoro. Ciao Francesco, buona serata.
Ciao. Grazie mille, grazie Pasquale. Tina, prima della pubblicità però ascoltiamo insieme un messaggio vocale che è arrivato al 339-666-9990, ascoltiamo.
Buonasera ragazzi, complimenti come sempre, sono Emilio da Casetta.
Ciao Emilio, grazie.
Io forse sono l'unico che ha visto che a Milano la partita contro l'Inter, sono stato soddisfattissimo, cioè nel senso che abbiamo sbagliato troppi passaggi, sì la reazione, sì il fatto che abbiamo pareggiato, abbiamo portato a casa un risultato utile e va benissimo contro l'Inter, è uno squadrone, però troppi passaggi sbagliati.
Sì, è vero.
Passaggi, vedevo i giocatori senza palla che non andavano incontro alla palla, come distratti, e questa è, diciamo, al di là del bel gioco, perché sappiamo che Conte non fa un bel gioco, però insomma la vedo una pecca molto grande questa. Ciao.
Ok, ciao, grazie mille, sempre Forza Napoli. Sì, io pure ho visto tanti errori di misura. e anche scelte sbagliate. Io ricordo un contropiede, andiamo subito in pubblicità, caro Alfred, un contropiede del Napoli 3-2, lì per esempio la scelta di Lukaku di servire Kvaratskhelia quando invece poteva servire Politano che andava in porta lui da solo, sono scelte sanguinose secondo me, però alla fine diciamo così restiamo soddisfatti del pari. Il secondo tempo è stato appannaggio interista, dobbiamo essere onesti, perché insomma il Napoli non ha tirato in porta mai se non al 94esimo con il Ciolito, e poteva pure scapparci la siringhina finale, sarebbe stato straordinario. Però il Napoli ha fatto molto bene nel primo tempo, molto meglio l'Inter nel secondo, che poi bisogna anche dare onore e merito agli avversari. Quindi secondo me il pareggio è sostanzialmente giusto, ce lo portiamo a casa e io ne sono assolutamente contento. Torniamo tra poco. 339-666-9990, pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, eccoci qua, siamo tornati in diretta 20:18, bentrovati amici da Francesco Marciano e Marte Sport Live con Alfredo Maiorano in regia. 339-666-9990, tra mezz'ora c'è l'Italia contro il Belgio. Lukaku, buongiorno, c'è anche Di Lorenzo e la seguiamo con grande curiosità questa sfida, in attesa poi di rituffarci nel campionato. È vero anche che c'è la gara con la Francia, che pure sarà una partita bella se vogliamo, no? Dal punto di vista tecnico, tra la nazionale nostra, la nostra nazionale, e quella transalpina. Allora, 339-666-9990, chiedo notizie all'amico Alfredo su Gaetano Fontana, non so se ce l'abbiamo. Gaetano Fontana, ciao mister, ben trovato.
Ciao.
Mi senti Gaetano?
Sì.
Abbiamo perso
sì.
Ti senti? Ah, ok, perfetto, sì. Ci senti. Allora, ben trovato mister. Ti chiedo a subito voi, a bruciapelo, che messaggio, che cosa ha voluto dire a tuo parere, cioè che messaggio ha dato il Napoli alle altre, al campionato, dopo il pareggio con l'Inter, che chiude diciamo un miniciclo con Milano ancora, al Milan, vinto col Milan, perso in casa con l'Atalanta e pareggiato di nuovo a San Siro.
Ma intanto è un percorso che vede il Napoli in testa alla classifica e ha superato brillantemente tutti gli esami tranne quello giocato in casa con l'Atalanta. Però io ho sempre detto che di incidenti di percorso diciamo in questa prima parte del campionato ce ne sono stati due, no? La prima ad Empoli e questa contro
l'Atalanta. Verona.
A Verona, perdon,
sì, sì.
dove il Napoli, o meglio Conte, ha saputo ristrutturare la squadra dopo quegli episodi negativi e c'è stata sempre una risposta ottimale e la squadra ha manifestato sempre una crescita dopo quelle sconfitte, quelle non prestazioni. E questo è un dato positivo, perché comunque sicuramente la squadra ha ancora molti margini di miglioramento, come certo. Dice lo stesso Conte, è un percorso che è iniziato adesso, non si può pretendere di avere lo scibile della conoscenza del calcio in mano, no? E quindi è necessario che alcuni passaggi debbano avvenire necessariamente anche dietro qualche non prestazione o qualche sconfitta. Però ci si aspettava una risposta degna di tale nome dopo la partita giocata con l'Atalanta, e c'è stata perché comunque è stata una prestazione importante dove si è rischiato di portare a casa anche il risultato pieno.
Sì.
Però io credo che l'Inter ancora ad oggi, ovviamente poi ci sono ancora tante partite da fare, sia la squadra maggiormente accreditata per arrivare prima. Per quale motivo dico questo? Perché ha una conoscenza data dal lavoro che è iniziata qualche tempo fa, di una rosa molto profonda. Questo vuol dire tanto, ma vuol dire anche poco, perché poi le partite, come abbiamo visto, sono da giocare e in questo momento l'Inter sta inseguendo. Quindi va bene.
Sì, sta inseguendo. Intanto, e poi diciamo anche, Gaetano, perdona se ti interrompo, a marzo-aprile, se tu ti trovi da quelle parti ancora, non hai le coppe, e se vogliamo, se ci brucia non giocarle, un vantaggio ce lo dovrebbe pure avere il Napoli alla fine della prossima di questa stagione, insomma verso marzo-aprile, perché psicologicamente e fisicamente hai speso meno risorse.
Assolutamente, e poi quando ci sono tutti questi impegni tra competizioni europee, anche la Coppa Italia, perché comunque diciamo a tutta l'Inter, la Juve, il Milan, cioè le grandi squadre notoriamente arrivano quasi tutti fino in fondo o quasi, no? Per cui c'è un accumulo di energie, come dicevi tu, da riuscire ad interiorizzare, a smaltire, e non è semplice. Mettiamoci le nazionali, è vero, quel periodo è notorio che sia un periodo delicato per tutti, e Napoli da questo punto di vista può sfruttare questo piccolo vantaggio, certo. Ma credo che comunque al di là di tutto, se si arriva lì in queste condizioni, poi il Napoli ovviamente avrà tutte le carte in regola per potersi giocare il rush finale, ecco.
Sì, allora Gaetano, ci è arrivato un messaggio vocale di un nostro ascoltatore, non ho capito quale fosse il senso del suo, cioè l'oggetto, però mi fa piacere commentarlo insieme a te, in modo tale che vediamo un po' di che si tratta. Ascoltiamolo.
Uno spezzo, una lancia in favore di Meret, tra l'altro autore di pregevoli parate anche contro l'Inter. Il secondo tempo contro i nerazzurri è un copione già visto, nel senso che subiamo molto, c'è molta pressione, abbiamo una buona difesa e quindi Meret ovviamente subisce anche egli una discreta pressione. Si chiede gioco al Napoli, ma il gioco deve essere effettuato da tutti i tre reparti. La difesa c'è, il centrocampo c'è, e l'attacco che non c'è per le ragioni che conosciamo.
Gaetano, che ne pensi?
Ma che allora, innanzitutto sicuramente Napoli oggi ha una filosofia di gioco completamente diversa rispetto al recente passato, ma questo non vuol dire che non fa la partita, perché mi è capitato di vedere delle partite dove ha dominato, altre dove ovviamente per la conoscenza di cui parlavo prima non era in grado ancora di mantenere l'attenzione o l'equilibrio, la gestione della partita per tutto l'arco dei 90 minuti, e quindi qualcosina puoi concedere anche alle squadre tecnicamente inferiori a te, ma ci sta, perché il calcio italiano, per quanto se ne dica, è un calcio difficile, perché ogni domenica rischi di perdere contro chiunque se non l'affronti come la devi affrontare. E quindi se oggi il Napoli sta lì davanti ci sono dei meriti, e quando ci sono dei meriti e si intesta la classifica, il merito coinvolge tutti e tre i reparti, perché è vero sì che il Napoli ha una difesa fortissima, ma una difesa fortissima oggi che riesce anche a gestire determinati momenti grazie alla collaborazione degli uomini che stanno davanti alla difesa, perché sennò rischierebbe la squadra di subire se non ci fosse un valido supporto da parte degli altri due reparti. Non sono d'accordo sulla non qualità dei giocatori davanti, perché a mio avviso c'è, poi io intuisco a che cosa si volesse riferire, però io credo che Lukaku abbia al momento, ancora per un po', ovviamente le giustificazioni del caso, perché non ha fatto il ritiro, perché sta lavorando tanto, ha sfruttato la sosta per lavorare tantissimo e va tenuta conto quella che è la sua anche massa muscolare, che non ti permette di smaltire il lavoro che
non
tu
è Gaetano
fai.
Fontana che entra subito in forma, è più magro,
diciamo che ne manca un altro pezzo ancora per arrivare a Lukaku perché comunque è bello grosso quindi vabbè. Però ha dimostrato già di essere capace di fare tante, tante belle cose. Poi è ovvio che se abbiamo negli occhi Osimhen e pretendiamo che faccia le stesse cose, è sbagliato, perché stiamo parlando di due calciatori completamente diversi.
Non c'è dubbio. E poi ancora continuo a dire, Osimhen ha scelto di andare via, perché il Napoli aveva un contratto con lui e lui voleva andare via, pur di andare via dal Napoli, ha scelto di giocare, con tutto il rispetto, nel Galatasaray, un club storico, ma un campionato sicuramente meno allenante del campionato italiano, su questo credo non ci siano dubbi, però insomma io non lo rimpiango, nel senso, non so se sono chiaro, no, Gaetano, nel discorso, se pensiamo al giocatore, e tra l'altro dal punto di vista tattico Conte non ama troppo il giocatore che gioca solo per se stesso, ma Osimhen è un punto di riferimento, non è uno che gioca di sponda, se vogliamo, no? Non è uno che fa salire la squadra, fa utilizzare il possesso palla per far inserire i suoi compagni di reparto, è uno che devi lanciare nello spazio e poi ti fa quello che vuole, perché è un grande attaccante, ci mancherebbe.
Sì. Assolutamente, ma questo ovviamente si sapeva anche dall'inizio, no? Perché per come è stato gestito Osimhen già dall'inizio del ritiro da parte di Conte, era chiaro che ci fosse un accordo tra le parti che prevedeva una sola soluzione, cioè quella di andare via, ma questo perché esatto. Probabilmente aveva manifestato questa volontà già lo scorso anno. Adesso spifferano anche determinati comportamenti e atteggiamenti tenuti durante lo scorso campionato e quindi è evidente che qualcosa si era rotto, perché se Conte avesse avuto la possibilità di poterlo gestire probabilmente l'avrebbe indirizzato come lui voleva farlo, però questo non è stato possibile e no. Come giustamente dici tu, non è che ci ritorniamo su e fare degli accostamenti,
sarebbe autolesionistico.
Ma guarda, ma perché stiamo parlando, come hai detto tu, di due atleti completamente diversi, poi non ha mai una comparazione, come si suol dire, si parla di fufa, no? Quando tu cerchi Bravo. Di accostare due cose che non sono avvicinabili, per cui sì. è inutile neanche parlarne.
Sì, l'ultima, da professore a professore, quanto è mancato il professor Lobotka? Perché oggettivamente facciamo tutti i complimenti a Gilmour, che ha mostrato le sue qualità, ma un conto è avere Gilmour benissimo, bravissimo, eccetera, un conto è il professore Lobotka che ha la cattedra di ruolo, no? In questo momento nella regia del Napoli.
Sì, assolutamente. Io dico sempre che oggi non si può parlare se non solo in un verso quando si parla di Lobotka. Perché è un giocatore che credo che in questo momento in Europa, ma mi spinga anche oltre, nel mondo ce ne sono veramente pochi, per la sua capacità tecnica, ma capacità tecnica abbinata ad una struttura che sicuramente non è possente come quella di Lukaku, ma che comunque si rende molto efficace quando deve agire anche nella fase di non possesso, perché abile a leggere le traiettorie degli avversari, arriva sempre a contrasto, è anche duro nei contrasti, recupera tanti sì, palloni, cioè è un giocatore completo, è un play veramente completo. Ricordiamoci, e l'ho anche detto spesso anche ai tuoi colleghi, che il Lobotka dei primi anni, dove sembrava una meteora, anzi si erano perso un po' le tracce, ha faticato lui ad ambientarsi, ci sono stati tanti problemi, per cui io credo che Gilmour da questo punto di vista si trova già abbastanza avanti. Per me Gilmour si trova in una fase di apprendistato, perché è arrivato in una squadra nuova, diversa, in un campionato diverso, è arrivato anche in ritardo e quindi ha perso la parte del ritiro che è fondamentale per la conoscenza, per integrarsi anche al meglio con la nuova squadra, con i nuovi compagni, e poi viene catapultato in un momento in cui sente la pressione di dover per forza fare bene, perché deve sostituire un mostro sacro.
Bravo, infatti.
Tanta grazia per quello che sta facendo, e io credo che questo ragazzo abbia veramente delle qualità per poter magari diventare un domani il nuovo Lobotka.
Sì, assolutamente, quello che poi speriamo accada in maglia azzurra. Un abbraccio Gaetano. Grazie mille, come sempre.
Buona serata.
Ciao mister. Ciao, buona serata. Ciao. Gaetano Fontana. 339-666-9990, torniamo tra poco, c'è la pubblicità, ma prima, perdonami caro Alfredo, parlava di rendimento Angelo, l'amico che aveva mandato il vocale di prima, non di valore alla lunga, se continua così la paghiamo. Io spero di no, caro Angelo, anzi io spero che il Napoli migliori nella fase di costruzione, proprio perché è ancora in fase di rodaggio, certi meccanismi che si stanno cambiando devono essere ancora perfezionati. Pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, 20:33 minuti, tra 12 minuti in campo Italia-Belgio per una partita avere una partita molto 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 interessante a, a San Siro, insomma una gara che sicuramente seguiamo con curiosità per capire un po' come la squadra azzurra completerà, diciamo, la fase a gironi, no? Il Napoli, l'Italia, scusatemi, affronta il Belgio, è la penultima di calendario, come sapete, della nazionale a San Siro, poi c'è a Bruxelles, scusate, poi a San Siro c'è la Francia. Potrebbe già valere la qualificazione alla fase finale per gli azzurri, che avranno a disposizione due risultati su tre per raggiungere i quarti della competizione. Abbiamo Gaetano Fedele. Ciao Gaetano, buonasera, ben trovato.
Ciao, ciao Francesco, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, con un altro tuo omonimo, con Gaetano Fontana, poco fa chiacchieravo di Lobotka, o meglio di Gilmour e Lobotka. Partirei proprio da questa considerazione, che è stata l'ultima considerazione con Gaetano, la faccio per te, con te per prima. Noi abbiamo sicuramente magnificato o comunque applaudito il lavoro di Gilmour, insomma si è trovato catapultato a giocare titolare dall'Empoli all'Inter, non ha fatto male, però è ovvio che l'assenza di Lobotka sia stata determinante, fondamentale anche nella gara, soprattutto con l'Atalanta se vogliamo, e anche nel primo tempo con l'Inter. Le geometrie di Lobotka sono un po' mancate.
Prima di tutto mi dispiace non aver partecipato con Jimmy Fontana. Perché lui credo che sia stato uno degli ultimi punizionisti del Napoli.
Vero.
Perché ormai calciatori che battono le punizioni non esistono più, quelli che risbloccano la partita in un momento difficile come
c'erano anche nel Napoli ultimamente Insigne e Mertens, li sapevano tirare.
Vabbè, stai mischiando la lana con la seta, eh? Jimmy Fontana dei più grandi punizionisti italiani della storia italiana.
Vabbè, però vabbè.
Detto ciò, andiamo avanti.
Sei un mito.
La lana con la seta è bella. Sì, perché lui era proprio specializzato in questo.
È vero, è vero.
Era uno di quelli che, ecco,
sì, la metteva nel sette la palla. Sì.
Sì, anche in categorie diverse, per l'amor di Dio, insomma, ma tanto le posizioni si battono allo stesso modo in tutte le categorie. Lui era uno che
Allora,
detto ciò, ti dico, sì, sicuramente Lobotka, ecco, è un giocatore che è stato, che è importante per il Napoli, tra i più importanti, si è riusciti egregiamente, diciamo, a trovare dei palliativi, a tamponare un pochettino. È normale che fisicamente ha bisogno ora anche lui di ritornare il vero Lobotka, perché l'abbiamo visto a San Siro, ecco, anche nell'occasione del rigore non l'avrebbe assolutamente fatto una situazione del genere quando un giocatore fisicamente sta bene, però ecco, paradossalmente io credevo che il giocatore che più difficilmente si poteva adattare al gioco di Conte invece è stato quello che è stato insieme a Buongiorno uno dei più incisivi. E detto quest'altra cosa, Gilmour è un giocatore diverso, un giocatore, ecco, probabilmente più bravo nel lungo che sul corto, perché poi Lobotka è bravo anche a gestire è molto bravo a gestire la palla nel momento di difficoltà,
si sa leggere le azioni di copertura
dai veri tempi, quindi ecco, ora fortunatamente è stato un infortunio che è arrivato nel momento più importante, ma lo abbiamo superato. Ora sono straconvinto che, ecco, nell'arco di un paio di settimane rivedremo il Lobotka che tutti ne conosciamo.
Sono d'accordo con te. Senti, che messaggio ha dato il Napoli al campionato in queste, che esce Napoli da queste tre partite, no? Questo messaggio, che dopo queste tre partite, che messaggio ha dato il Napoli alla Serie A dopo Milan, Atalanta ed Inter?
Allora, non è che noi dobbiamo analizzare il cammino di queste tre partite, e sono state tre partite che secondo me sono state tutte e tre importanti per vari motivi, ma la reazione che si è vista al San Siro contro l'Inter va segnalata, perché dopo un 3-0 non era facile riuscire ad andare lì e fare per me una grandissima mezz'ora di gioco.
Sì, il primo tempo è straordinario.
Il secondo tempo un po' meno, però devo dire la verità che la prima mezz'ora, e se magari siamo fortunati e con un'imprecisione di chi il muro ragione, magari anche un po' di merito, non prendiamo il gol, può essere pure
forse la vinci pure cambia, la partita,
può essere pure che cambia qualcosina. Però detto ciò, questo ciclo di fuoco, fare 4 punti è importante, è stato, ci sta, era secondo me, ecco, 3 punti era l'obiettivo minimo, tutto ciò che arrivava dopo i 3 era perfetto, quindi
sì, perché poi alla fine se noi, perché siamo stati forse, Gaetano, ingannati o ingannati,
sì, dalla prima, certo.
Però sai, quando tu vinci a Milano, a San Siro col Milan, e poi c'è l'Atalanta in casa, dici vabbè, magari fai anche, batti pure l'Atalanta, fai 6 punti, perché magari a Milano con l'Inter perdi, e quindi fai 6 punti e non e invece però comunque hai detto beh, secondo me la reazione sarà straordinaria. E secondo me è quasi più importante il pareggio con l'Inter che la vittoria con la vittoria.
Assolutamente,
con l'Inter.
Assolutamente. Poi ti dico, noi dobbiamo vedere anche dei segnali, perché secondo me il Napoli sta vivendo anche un momento fortunato. Fortunato perché, ecco, dobbiamo, premesso che la fortuna l'hanno gli audaci e che sempre ci vuole per vincere, perché tu vai a giocare con il Milan e che ti mancano 4-5 titolari. Vai con l'Inter e sbagli il rigore, perché magari se fai il rigore cambia tutto, insomma, no, sono dei dettagli che ti fanno capire che sta anche girando bene. Questo è determinante in queste partite, perché poi alla fine la cosa bella è che finalmente stiamo assistendo a un campionato avvincente, e quindi probabilmente si vincerà per 2 punti, per 3 punti, e questi punti valgono doppio, perché ricordati che con le tue dirette concorrenti non devi mai perdere, mai.
No, soprattutto in trasferta.
Io l'Atalanta non la giudico una concorrente dello scudetto.
Non la giudichi? Ah.
No, no. Atalanta, perché lo scudetto è una lo vince sempre la squadra che ha continuità. L'Atalanta è capace che perde 2 partite in casa con Lecce e Venezia. Cioè non mi meraviglierei, non mi meraviglierei.
Mentre sì, invece, fa grandi exploit e poi però perde.
Già ci è andata vicino con l'Udinese. Sì. Ci è andata vicino. Però comunque, insomma, secondo me, per quanto è una squadra che esprime il calcio più europeo di tutta l'Italia, proprio per questo, essendo quello più europeo, ritengo che non lo vince la campionato italiano.
Ok, quindi tu dici, avendo pareggiato a Torino con la Juve, vinto a Milano col Milan, pareggiato a Milano con l'Inter, il Napoli si candida ad essere la squadra che forse magari insieme all'Inter...
Non dico la squadra da battere, ma sicuramente, ecco, una delle squadre che giocherà fino alla fine. Io più volte, scherzando, ho detto premettiamo lo champagne in frigo, perché quest'anno può essere l'anno buono, ma lo dico con la consapevolezza che pensare 4-5 mesi fa che oggi stavamo a questo era come pensare l'anno dello
scorso
sarebbe stato l'anno, cioè, paradossalmente, cioè, certo. Quindi io la vedo nello stesso modo, cioè questa rinascita è tale quale alla caduta che aveva avuto l'anno scorso, come sorpresa.
Sì, è vero. Senti, Gaetano, mancano ancora pochi minuti e poi ci sarà Italia-Belgio. Sono molto curioso di vedere le sportellate tra Lukaku e Buongiorno, perché alla fine sarà un bel duello rusticano quasi tra due compagni di squadra, sperando, come dicevo poco fa in collegamento con Pasquale Tina, che non si scambino colpi proibiti, perché ci servono con la maglia del Napoli. Però sono molto curioso di vedere, secondo me Lukaku deve giocare sempre, perché solo così si scarica un po' di lavoro pesante che ha dovuto fare anche durante le altre soste.
Sì, però con la stessa franchezza ti dico, vai, probabilmente oggi il Napoli ha bisogno di trovare delle alternative anche in attacco, perché...
Ma alternative di giocatori oppure alternative
tattiche? No, io dico anche come capacità di sfruttare al massimo i giocatori che tu hai, perché devi essere in grado di costruire. Oggi il Napoli non è che crea tantissime palle gol, piano piano, insomma, sai.
Allora diciamo che forse Lukaku è la solitudine dei numeri 9, che sta sempre da solo, ma ultimamente l'abbiamo visto un po' isolato.
Io credo che si stia lavorando su questo. Io sono straconvinto che oggi, se noi abbiamo in mente il Lukaku dell'Inter, siamo lontani anni luce da quello che stiamo vedendo. Però io credo che sia un problema anche di gioco, cioè oggi il Napoli probabilmente deve provare, al di là di recuperare Lukaku, ma anche che forse Lukaku ha bisogno di qualche giocatore più vicino a lui, per poter...
Il locale, il Lukaku dell'Inter aveva Lautaro che gli girava attorno.
Che era una punta vera, un'altra punta vera. Sì, una seconda punta, ma vera. Nel momento in cui tu ci metti vicino o Caraschelia, o Neres, o Conge, o Politano, o Simeone, o tutti quelli che abbiamo, quello che più si avvicina paradossalmente un più a queste caratteristiche è Raspadori, che non sta giocando proprio.
Però se gioca Raspadori devi cambiare il sistema di gioco.
Quindi vedi, entriamo in degli equivoci. Secondo me la soluzione può essere soltanto l'essere camaleontico del Napoli, cioè che in base agli avversari il Napoli non deve aver paura. Qualche volta magari farà meno di calciatori che oggi sono titolarissimi, però ecco, magari qualche volta il Politano, o magari chi lo sa, forse anche il Caraschelia. Sono dei tentativi che tu devi fare per capire proprio in virtù di gennaio, perché non dimentichiamoci che gennaio è un grande spartiacque. E cosa succede? Che se tu stai in prima in classifica o secondo, insomma, stai lì, hai anche un appeal sul mercato completamente diverso da quello di luglio, perché qualche giocatore magari viene perché dice: caspita, sto lì, rischio di... È vero che non c'ho le coppe, perché tu magari a inizio d'anno non riuscivi a tirare i giocatori importanti che devono fare le coppe, però
dici tu, potrebbe attirare qualche giocatore a dire a giocare perché viene a vincere lo scudetto.
Guarda, io ti dico, sono molto curioso, cioè io spero e sono convinto che il Napoli arriverà a questo in queste condizioni al giro di boa, e sono curiosissimo, perché poi nel giro di boa il segreto qual è? Che tu devi arrivare il 5 gennaio, quando apri il mercato, cioè già con quello che hai pensato, perché recuperi 4 partite sugli altri, cioè l'errore di Lukaku non lo devi fare più. Perché se dopo paghi quello che hai pagato con Lukaku, lo paghi a febbraio.
Voglio prendere Marciano adesso, già ci lavoro per prenderlo a gennaio.
Dammi a Marciano, perché come dopo il appena finito di mangiare lo zamborello, ci deve giocare con noi. Tutto subito. Chiaro. Non possiamo permetterci il lusso di attendere. Quindi questo mi darebbe il segnale di dire: caspita, allora il Napoli veramente ha fatto l'inversione di tendenza esagerata.
Grazie Gaetano, un abbraccio.
Grazie, buon saluto a tutti.
Buona serata, grazie Gaetano. Fedele, 20:45, 339-666-9990, pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Sono le 20:47, bentrovati amici da Francesco Marciano, Marte Sport Live, tiro al bersaglio. È cominciata la partita tra il Belgio e l'Italia. In campo, come dicevo, c'è Lukaku, c'è anche Buongiorno e ci abbiamo Salvatore Malfitano al telefono con noi, Gazzetta dello Sport. Ciao Salvatore, buonasera, ciao Toto.
Ciao Francesco, buonasera a te, ben ritrovato.
Ben trovato, ben trovato carissimo. Allora, parliamo di attacco subito, perché con Gaetano Fedele poco fa parlavamo di Lukaku e dicevamo, forse io sono convinto che si stia lavorando, diceva Gaetano, per trovare anche soluzioni offensive diverse, perché il belga all'Inter aveva Lautaro Martinez, no, dietro, che gli girava attorno ed era un attaccante vero. Nel Napoli ovviamente, essendoci il 4-3-3 o 4-2-4, chiamiamolo come vogliamo, Lukaku è fondamentalmente solo, perché Kvaratskhelia a sinistra, Politano a destra, gli stanno un po' larghi, non è che gli stanno vicini.
Questo è vero, ma io, Francesco, devo dirti che non condivido assolutamente tutti coloro che fanno un caso di questo momento, di questo calciatore, perché cioè, le cose sono due: o bisogna trovare il pelo nell'uovo, oppure non ci ricorda com'è il lavoro di Conte, perché se noi prendiamo in esame la prima Juventus di Conte, è una squadra che porta più o meno 4 attaccanti, tutti quanti sui 10-11 gol al termine del campionato. Però quella squadra vince lo scudetto, l'ha imbattuta. Allora noi di che cosa stiamo parlando di preciso? Di un calciatore che finora ha segnato 4 gol,
4 gol e 4 assist. Sì, ma io condivido.
Benissimo, quello che Kvaratskhelia ha segnato 5 gol e ha servito 2 assist.
Quindi ha fatto meglio Lukaku di Kvaratskhelia.
No, ma in definitiva non mi sento di dire che l'attacco del Napoli è sterile, ha un problema, esiste un caso. Cioè, non direi proprio. Assolutamente direi che non c'è problema.
Non è sterile, però oggettivamente la pericolosità offensiva del Napoli è venuta un po' a mancare ultimamente. Dobbiamo essere però
sì,
anche
perché in questo momento secondo me c'è un gioco di equilibri. Da un lato il Napoli ha preferito sacrificare un po' di quelle velleità offensive per ridarci un certo tipo
per
di
avere più solidità.
Ma Francesco, ma io credo che chiunque avrebbe firmato se gli avessimo detto che a questo punto della stagione il Napoli è primo in testa. Ma scusate,
no,
ma chi è che
non
avrebbe firmato pure col sangue?
Per carità, ma allora, anch'io.
Direi anch'io. Che allora possiamo stare più che sereni, secondo me. Tanto le stagioni hanno momenti molto diversi tra sé. Oggi va così, domani magari avremo due doppiette consecutive di Lukaku e staremo parlando di tutt'altro.
Sì, 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 sì. Tra l'altro io ti dico, il Napoli ha fatto nelle prime 11 gare 8 vittorie, un pareggio e due sconfitte.
No, se il Napoli
nelle prossime 11 facesse altrettanto, io ci metto la firma.
Bravo,
già cominciato
ma
pareggiando a Milano.
No, ma direi più che altro esiste sempre un rovescio della medaglia. Allora qualcuno potrebbe dire il Napoli non ha mai l'approccio giusto perché non segna quasi mai nel primo tempo. Anche questo è un dato, però intanto parliamo di una squadra che segna abbastanza e che poi i punti li porta a casa, quindi esiste appunto sempre un rovescio della medaglia, non guardiamo sempre solo quello scuro, che certo, perché non è sempre un buon esercizio.
Poi zio Vucia, il mitico Bosco, diceva sempre meglio perdere una partita 3-0 che tre partite 1-0, no? Ribaltando il concetto, meglio vincere tre partite 1-0 che una partita 3-0.
No, ma assolutamente, assolutamente sì, alla fine contano i punti, non come arrivano. Per me infatti anche quel famoso discorso sul risultatista, giochista, sì. Ma a questo livello siamo tutti risultatisti, perché se il Napoli fosse la squadra più spettacolare del mondo ma lottasse per non retrocedere, scusate, ma chi sarebbe contento di questa cosa?
No, ma infatti. Senti, quanto è importante il rientro di Lobotka titolare dal primo minuto domenica prossima con la Roma?
Francesco, è decisivo per me, ne abbiamo già parlato in un precedente collegamento.
Sì,
Lobotka
sì.
È un calciatore con caratteristiche uniche in un ruolo che ormai il calcio ne ha sempre più bisogno. Il regista, come lo abbiamo sempre conosciuto da tradizione, come lo sono stati Pirlo, i Xavi, eccetera, oggi abbiamo il Lobotka, sono i giocatori con quelle caratteristiche ed è rarissimo che una squadra ne abbia uno, figuriamoci due, quindi nel momento in cui il Napoli lo ritroverà sono convinto che il gioco in generale, tutta la manovra ne gioverà assolutamente.
Oh, condivido. Che messaggio, che cosa ha significato secondo te? Allora, guardiamo il rendimento del Napoli nelle scorse tre partite, nelle ultime tre. Ha vinto a Milano col Milan, ha perso con l'Atalanta, ha pareggiato a Milano con l'Inter. 4 punti in questo mini ciclo, che cosa vuol dire? Che messaggio è?
Vuol dire che alle volte noi ci dimentichiamo che esistono anche gli avversari. Il Napoli ha affrontato 3 partite di seguito con 3 avversari di livello, di cui uno peraltro ha affrontato in un turno infrasettimanale. 4 punti mi sembra un bottino discreto. Forse, cioè, nel complesso diciamo 4 punti vanno bene. Andando ad analizzare, mi sento di dirti che quel crollo con l'Atalanta non è stato troppo positivo, a mio avviso, per come è arrivato. Avrei accettato di vedere una partita più combattuta, un Napoli più dentro la gara, un Napoli che rischiava più volte di mettere in discussione il risultato, invece a parte il palo di McTominay si è visto poco, e questo diciamo può essere più preoccupante. Però francamente poi è una squadra che va a San Siro contro l'Inter e regge il punto senza assolutamente demeritarlo, perché poi di quel rigore meglio non parlarne proprio.
No, infatti.
È meglio non parlarne proprio, atteniamoci alle cose di cui possiamo parlare con una certa contezza. Io direi che non ci sono problemi. Il discorso sarà confermarsi su un certo tipo di livello adesso che il calendario, magari dopo la Roma, si comincerà a fare un pochino più clemente.
A proposito di Roma, la Roma prende Ranieri, era l'unico rimasto secondo te su piazza perché tutti hanno rifiutato, com'è la storia secondo te?
Io francamente mi sarei quasi aspettato che li chiamassero De Rossi, ma questo questo è il segno evidente che c'è una rottura tra De Rossi e la società, perché la scelta più logica sarebbe stato richiamarlo senz'altro. Ranieri è un ottimo condottiero, è l'uomo che di più incarna la Roma. Secondo me il fatto che la Roma abbia cambiato allenatore in questo momento non è una buona notizia per il Napoli, perché ci ritroveremo una squadra sicuramente più compatta rispetto a quella che si è vista nelle ultime uscite.
Classico 4-4-2 di Ranieri, conservativo.
Ma non è niente che il Napoli non possa venirmi a capo. Pareggiare con la Roma, per me, insomma, lì poi ne dobbiamo discutere, dobbiamo analizzare perché si è pareggiato. Perché ad oggi per me il Napoli deve puntare sempre al massimo e contro la Roma bisogna vincere.
Sì, no, ma non c'è proprio dubbio. Sono molto curioso di vedere come si comporterà il Napoli nel prossimo ciclo, che porterà poi anche alla partita di Coppa Italia con la Lazio. Secondo me, altro obiettivo che il Napoli non può sottovalutare, anche perché, Toto, onestamente, questa squadra, se, come dice Conte, non è competitiva per fare le tre competizioni, cioè vale a dire la Champions, la Serie A e la Coppa Italia, lo è certamente per le due competizioni, per il campionato e la Coppa Italia.
Io premetto che non esiste che una competizione in cui non si partecipi non sia un obiettivo. Io ricordo i titoli critici dei giornali alla Juventus di Allegri, che vinceva gli scudetti tutti gli anni perché magari quell'anno aveva perso la Supercoppa ai rigori o l'aveva anche persa magari in modo fragoroso in campo. Cioè, ogni competizione bisogna ragionare per andare fino in fondo e onorarla.
Sì.
A maggior ragione per il Napoli, che non ha alcun tipo di impegno europeo. Si potrà dire che la profondità della rosa non è strutturata per un'altra competizione, ma è tutto molto relativo, perché gli impegni di Coppa Italia sono così sporadici che anche poter contare su 16 buoni elementi è sufficiente per poter arrivare fino in fondo.
Ti abbraccio, Salvatore, grazie mille, buon lavoro, buona serata.
Ciao Francesco, grazie.
Ciao, grazie mille, grazie a Salvatore Malfitano, Gazzetta dello Sport. Va bene, 0-0 tra Belgio e Italia, e tempo di fermarci, salutarci, e voglio ringraziare tutti quanti voi per l'attenzione. Ringrazio Alfredo Maiorano in regia. Domani sarete invece, domani sera, con Emanuela Castelli. Domani alle 12 arriva Gianluca Gifuni, alle 13 Dario Sornataro. Con me l'appuntamento invece per la settimana prossima, da martedì ci rituffiamo, quindi da martedì, dopo la sosta e le partite della nazionale, ci rituffiamo nella settimana che porta a Napoli-Roma. Grazie a tutti, da Francesco Marciano, buon fine settimana a questo punto, e sempre Forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.